dal secondo libro di Samuele. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, il numero di 30.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baala di Giuda per far salire di là l'arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio dalla casa di Abinadab che stava sul colle, Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. Giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzza. Quel luogo fu chiamato Peres Uzza fino ad oggi.
Noi abbiamo fatto un bel salto nella storia di Davide, perché non potevamo seguire tutto l'iter. Abbiamo lasciato, prima della pausa natalizia, Davide che era fuggiasco, inseguito da Saul, perché lo voleva uccidere, avendo capito che il Signore aveva scelto Davide al posto suo per essere re di Israele. Nel frattempo c'è stata ancora una battaglia, una guerra contro i Filistei che erano i nemici tipici, costanti, diciamo, in questo tempo di Israele, battaglia svolta su un monte, si chiama il Monte Gelboe, battaglia nella quale era morto Saul ed era morto anche Jonathan, che abbiamo visto era il figlio di Saul e amico di Davide. A questo punto, Davide diventa re prima di una parte del popolo di Israele e poi successivamente anche gli anziani del resto delle tribù, lui era diventato la parte sud di due tribù, la tribù di Beniamino e Giuda, e poi dopo diventa re di tutto Israele, diciamo. Quindi ha riunito sotto di sé tutto il popolo, ma all'interno del territorio che era stato conquistato al tempo di Giosuè, quando Israele era uscito dall'Egitto, erano arrivati alla terra promessa, tutti insieme avevano conquistato tutta questa porzione della Palestina, territorio di Canaan, ma c'era rimasto quella che, con una parola che purtroppo per noi, perlomeno per me, è diventata familiare per la guerra in Serbia, no? Un enclave, io dico la verità, non sapevo che cos'era questa parola, era rimasta anche lì un'enclave, cioè di un popolo, una città, Gerusalemme appunto, dove ancora circondato da tutto il territorio di Israele c'era però questa città abitata da un altro popolo, i Gebusei. E a un certo punto, ecco, Davide capisce che questa situazione era non sostenibile per, diciamo, il suo regno, e quindi decide di andare a conquistare anche Gerusalemme. C'è tutta la narrazione sempre nel secondo libro di Samuele di questa battaglia, e a conclusione della quale Davide conquista Gerusalemme, ne fa la capitale del suo regno e la, si potrebbe dire, la rimodella, la ricostruisce, la restaura, ecco, si direbbe noi, secondo un suo progetto, un suo criterio, tanto che appunto da allora in poi Gerusalemme sarà chiamata la città di Davide. Sarà la città di Davide, che lui ha costruito a sua, si potrebbe dire a sua immagine, secondo il suo progetto di regno. E quindi, con la conquista di Gerusalemme, l'edificazione del regno di Israele arriva a conclusione. E allora adesso però manca l'ultimo atto, che è quello di portare l'arca di Dio nella città, di modo che la città di Gerusalemme da quel momento diventerà il centro sia politico sia religioso del popolo di Israele. E sappiamo, ecco, che questo, da questo momento in poi non ci sarà più pace per questa città. Questa città, che ha il nome di città della pace, perché Yerushalayim vuol dire proprio città della pace, e è la città che, ecco, anche oggi noi sappiamo, proprio per questo motivo, proprio per il significato che ha per Israele e che ha anche per tutte appunto le religioni monoteiste, sia cristianesimo sia Islam, ecco, questo evento, appunto questa decisione di Davide, ha una conseguenza fino ad oggi. Che cos'è l'arca di Dio? L'arca di Dio era stata, se ci ricordiamo da quando abbiamo fatto la nostra riflessione sul libro dell'Esodo, era stata ordinata da Dio a Mosè e come il segno della presenza del Signore in mezzo al suo popolo e come dono dell'amore di Dio al suo popolo. L'arca era una cassa di legno ricoperta di oro, molto bella, non molto grande, che conteneva, come sappiamo, le tavole della legge, le tavole con le 10 parole incise da Dio stesso, la verga, il bastone di Aronne, che era stato quello che durante le piaghe aveva sconfitto tutti i segni degli egiziani, no? dei maghi egiziani, se vi ricordate. E poi c'era anche una piccola quantità di manna del deserto che doveva ricordare al popolo che doveva la vita a Dio, che la vita viene da Dio. Nel momento in cui il popolo entra nella terra promessa, la manna cessa, no? Ma devono conservare questa piccola quantità, perché si devono sempre ricordare che anche se oggi loro lavorano la terra, coltivano, per cui vivono dei prodotti del loro lavoro e della terra che loro lavorano, ma la vita viene sempre da Dio. La loro vita dipende sempre, sempre da Dio. Quando il popolo entra nella terra promessa, ecco, l'arca viene custodita in vari santuari, in vari luoghi importanti, fino al momento in cui, in una delle tante battaglie con i filistei, l'arca viene catturata, perché i filistei capiscono che la forza di Israele sta in Dio, che è presente in mezzo a loro, che combatte per loro, e quindi catturano l'arca, si potrebbe dire, pensando di poter usufruire di quel potere che emanava, no? Ma che succede? Succede che invece l'arca causa un sacco di disastri, compresa la peste. Allora i filistei prendono l'arca e la portano in un luogo, è un po' neutro si potrebbe dire, e nella casa di un uomo che si chiamava Abinadab, dove rimane per più di 20 anni, lì parcheggiata si potrebbe dire. E allora ecco che però Davide capisce che se lui vuole essere il vero re di Israele, ecco, deve riunire nella sua città sia il potere politico che il potere religioso, deve avere Dio accanto a sé. E questo evento del trasporto dell'arca era talmente importante per Israele che spesso ritornerà nella storia la memoria di questo evento. Per esempio, il salmo che noi abbiamo letto, che è il salmo 131, all'inizio del nostro incontro, che è uno dei salmi che i pellegrini cantavano quando arrivavano a Gerusalemme, in vista del Tempio, appunto parla di questo momento, parla dell'arca che viene portata in mezzo al popolo. Allora ecco, questo un po' come per capire un po' dove stiamo. E il narratore che ha composto questo brano, questo racconto, caratterizza molto bene i personaggi, e soprattutto è interessato a farci conoscere il rapporto, come Dio si rapporta con questi vari personaggi. Quindi ora adesso vedremo, un po' seguendo il racconto, come ognuno si rapporta a Dio e come Dio si rapporta a ognuno. Allora, ecco, abbiamo visto come Davide ritiene che evidentemente che questo evento, che questo atto di trasportare l'arca è qualcosa di molto importante, eh? Tanto che dice che reclutò tutti gli uomini scelti, il numero di 30.000. Ora è chiaro, i numeri della Bibbia vanno sempre presi con le molle, eh? Non è che questo è una cronaca, ecco, che, ma questo serve a dire che per Davide questo è qualcosa che coinvolge tutto il popolo, non è un affare personale suo, diciamo, non è un problema del re, è qualcosa che riguarda tutto il popolo, perché, come si diceva, l'arca è il luogo in cui Dio è presente e in cui Dio è presente con la sua potenza. Israele aveva molto più di noi oggi, purtroppo noi se abbiamo un po' perso la percezione della trascendenza di Dio, no? Perché è chiaro, noi siamo cristiani, siamo chiamati a incontrare una persona che è Gesù Cristo, no? Quindi un uomo. Sì, noi sappiamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, eh? È Dio stesso, quindi che c'è questa diciamo doppia natura, no? In Gesù. Però siamo sempre chiamati a incontrare un uomo. Abbiamo la possibilità di mangiare il suo corpo. Allora, anche negli ultimi decenni forse abbiamo anche perso un po' il senso del mistero, no? Tutto deve essere a portata di mano, tutto deve essere comprensibile, tutto deve rientrare in certe logiche che appartengono alla nostra mentalità, al nostro modo di... Per cui la trascendenza di Dio è qualcosa che ci rimane difficile. Invece per Israele era forte questa... Che Dio era il totalmente altro, no? Era Dio, eh? Dio non si poteva vedere senza morire. Chi vedeva il volto di Dio moriva. Allora l'arca, che è il luogo della presenza di Dio, il luogo dove in qualche modo l'uomo può entrare in contatto con la trascendenza di Dio. Poi tra l'altro avevano una percezione molto, molto profonda della divinità, perché per loro l'arca che cos'era? Era il luogo dove il Dio totalmente altro, il Dio trascendente, cioè il Dio che nulla può contenere, che è fuori dal mondo, che è il creatore del mondo. La grossa differenza, abbiamo notato quando abbiamo approfondito il libro della Genesi, con le cosmogonie dei popoli vicini. Per gli antichi, noi l'abbiamo studiato a scuola con i greci, i romani, no? Il sole era Dio, la luna era un Dio, no? I vari fenomeni naturali erano Dio. Per gli ebrei è chiaro, sono tutte creature di Dio. Dio crea il sole, Dio crea la luna, le stelle, tutto l'universo. Quindi è qualcosa che è totalmente, appunto, trascendente, al di là. Però questo Dio totalmente trascendente decide di rendersi presente in un luogo, di lasciarsi, possiamo dire, contenere da una teca, di legno, molto bella, ricca, simbolicamente, poi ecco, sarebbe bello pensare, approfondire anche come era fatta, ma ora purtroppo, anche perché in questo momento era molto semplice ancora. Comunque, c'è questa consapevolezza. Allora, se questa arca è tutto questo, bisogna fare un luogo particolare per accoglierla. Va trasportata con un cerimoniale particolare, perché non è qualcosa, non è una cosa qualsiasi, non è un simbolo di Dio, ma l'arca è realmente il luogo della presenza di Dio. È, dicevano gli ebrei, lo sgabello dei suoi piedi. Allora, ecco, Davide, consapevole di tutto questo, mobilita 30.000 uomini, dice, cioè il popolo, si potrebbe dire, tutto il popolo è convocato. Perché portare l'arca a Gerusalemme significa portare Dio a Gerusalemme, perché Dio ha deciso di abitare in mezzo al suo popolo per essere il Dio con noi, che sta in mezzo ai suoi. Capite quando poi Gesù dirà: io sono con voi, quando l'angelo rivelerà a Giuseppe, tu lo chiamerai Emanuele, che vuol dire proprio Dio con noi. Dove, qual è il substrato, si potrebbe dire, no? Come gli ebrei capivano questa cosa, eh? E per questo l'hanno ammazzato fondamentalmente, no? Però questo luogo della presenza di Dio, del Dio trascendente che si fa immanente, tutto questo però è una cassetta di legno, è sempre una cassetta di legno, che apparentemente è a disposizione degli uomini, perché gli uomini l'hanno presa, l'hanno trasportata durante l'esodo, poi dopo l'hanno messa in un santuario, poi l'hanno trasportata in un altro, poi dopo l'hanno presa a Filistei, gli uomini la prendono, la portano, la trasportano, la lasciano 20 anni in casa di Abinadab, a disposizione dell'uomo. L'uomo, se si può dire così, ne può fare quello che vuole. È interessante perché tutto questo racconto è pieno di verbi di movimento, cioè tutte queste persone che vanno, che vengono, che fanno azioni, poi dopo vedremo Davide che danza, insomma, ecco. Ma quello che è presente in questa cassetta è lo stesso Dio che, quando si è presentato sul monte Sinai, ha spaccato il monte fuma, il monte trema, terremoti, è lo stesso Dio. È quella stessa trascendenza che sta nell'arca, ma l'arca non esplode. Anzi, l'arca si lascia portare. Dio non è che fa finta, che lo dice, ma sì, guardate, io sì faccio. No, Dio è realmente presente lì. Dio abita davvero in mezzo agli uomini, si lascia racchiudere con tutta la sua potenza dentro a quell'arca. E questo, guardate, non ci fa difficoltà, no? Pensate quanto è spesso, anche oggi, contestato, anche all'interno della Chiesa, parlare di presenza reale di Gesù nel tabernacolo, no? È difficile, no? È sempre più complicato, no? fondo quando forse si era anche ragazzini noi, si era un po' meno scafati, come dicono oggi i giovani, no? Si era meno, era più facile che si credesse, si accettasse anche cose così che superano la capacità di comprensione della nostra ragione. E questo però è sempre stato. Non è una cosa, vedete, che si sono inventati i preti, no? In qualche modo, o qualche papa, qualcuno così, o qualche teologo. Questo è quello che fa Dio. Decide di vivere in mezzo a noi. E però, ecco, questa potenza, che è la potenza del Dio creatore, del Dio potente, del Dio grande, che non fa esplodere, diciamo così, l'arca, però adesso esplode contro Uzza e lo uccide. E questo è una... Io ho voluto apposta parlare di questo perché, va bene, è un episodio che di solito non si legge perché, dato che fa difficoltà, allora si preferisce di solito le cose che sono difficili, si lasciano da parte e si parla solo di quello che... Ma prima di tutto è parola di Dio anche questa. E poi c'è, guardato qui, un messaggio importante per noi anche oggi. Perché che cosa succede in fondo, no? Succede che si sta trasportando l'arca, l'hanno messa su un carro nuovo, però le strade non erano asfaltate. E poi, anche se fossero state asfaltate come sono asfaltate oggi in Italia, sarebbe successo lo stesso, perché la ruota del carro va a finire in una buca, ecco. E quindi istintivamente Uzza allunga la mano per reggere l'arca. E ora qui c'è un problema, se vogliamo, o di traduzione, perché ci sono alcuni studiosi che al versetto 6, dove dice che i buoi la facevano vacillare l'arca, in realtà alcuni studiosi traducono al maschile, cioè lo facevano traballare, come se è l'arca che rischia di cadere o è Uzza che rischia di cadere e allora si appoggia all'arca. Ecco. Questo però in realtà non cambia molto, anzi non cambia il significato profondo di quello che sta capitando, perché il gesto di Uzza è istintivo, sì, o che lui voglia sorreggere l'arca, o che cerchi appoggio e lo trova nell'arca, in definitiva è una mancanza di rispetto dell'oggetto più sacro che c'era in Israele. In fondo è un gesto che banalizza la presenza di Dio. E qui, guardate, c'è un insegnamento importante, profondo, di Dio sul rispetto e sul come si possono e si devono trattare le cose sacre. Oggi parlare di questo anche è un po' strano, no? Perché in fondo si è perso il senso del sacro. È tutto uguale, no? Si può arrivare a usare il sacro per i nostri scopi, anche per scopi di peccato, molto grave. Ma non era così allora, eh? E non è così in realtà. L'arca è il luogo della presenza di Dio, si è detto, e per questo motivo non poteva essere toccata da chiunque e in qualunque momento. Ovviamente bisogna poterla trasportare, però, bisogna poterla toccare. Quando il popolo era nel deserto, è chiaro, se la dovevano portare dietro, ma siccome non era una cassetta comune, ma il luogo della presenza di Dio, il modo in cui si poteva toccare, trasportare, era definito, era regolato da un cerimoniale molto preciso, che è descritto nel capitolo 25 dell'Esodo, del libro dell'Esodo, e nel libro di Giosuè al capitolo 3. Ecco, ve lo dico se volete andare a vedervelo, perché, ma ora, ecco. E l'obbedienza, eccola, l'obbedienza a quel cerimoniale era il modo in cui si rispettava la trascendenza di Dio. Quindi, l'arca si può toccare solo quando Dio dice che si può toccare, e si può toccare nel modo in cui Dio dice che si deve toccare. Per entrare in rapporto con il sacro, che cosa è necessario? È necessaria l'obbedienza a Dio. Perché l'obbedienza a Dio? L'obbedienza al rituale dice che io so che sto entrando in contatto con il sacro, quindi con qualcosa che in realtà è intangibile, a cui io non posso accedere se non in risposta a Dio. Questo è un argomento forse che a noi ci sembra sia un po' lontano, no? Perché noi siamo abituati oggi a pensare e anche a agire, nella liturgia, da tutta la liturgia è una cosa che si considera poco. L'importante è accogliere gli ucraini che scappano dalla guerra, la liturgia. In fondo, vabbè, sono robe da preti, da suore, no? Non è così importante. Ma quando si fa la liturgia è questo, è questo. Quando noi citiamo il Vangelo, no? Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice questo, che noi vogliamo che il Signore sia presente in mezzo a noi. Allora lui ci dice che è lui che ci dice come lui è presente, quando, che cosa noi possiamo fare o non fare per entrare in contatto con il Signore. Quindi l'obbedienza alle leggi, alle regole della liturgia è proprio il modo in cui noi manifestiamo che Dio non ci appartiene. Il problema qual è? È lo stesso problema, è nell'altra faccia della medaglia, è il vitello d'oro. Quando Israele fa il vitello d'oro è perché non è più di questo Dio che non è a sua disposizione. Questo Dio che decide quando nel deserto si parte, dove si va, quando ci si ferma, come si deve fare. No, lo voglio decidere io, come fare e quello che fare. Allora che cosa faccio? Mi faccio un idolo, mi faccio un Dio che è a mia disposizione. Che allora io questo lo porto, gli dico quello che fa e dico quello che non fa. Adesso questo momento ci insegna invece come avvicinarmi a Dio che è presente in una realtà che esternamente si presenta come umana, come a mia disposizione, ma che in realtà io devo rispettare come qualcosa invece che non è, che non mi appartiene. Allora, ecco, Dio ci consente di avvicinarsi a Lui, al suo mistero, primo riconoscendo che Lui è Dio e quindi riconoscendo che io posso solo avvicinarmi obbedendo a Lui. E allora possiamo dire che ci possiamo avvicinare a Dio, alla presenza di Dio, solo in risposta a una chiamata. È Dio che si mette a disposizione e mi chiama e mi dice come e quando. E allora tutto si gioca nel mio obbedire a Dio che dice come e quando. E ecco, il testo qui che noi abbiamo letto ci dice, ecco, come Davide obbedisce a queste regole, si obbedisce a queste regole. Si è detto, si prende un carro nuovo, si fa una bella processione, ci sono gli strumenti musicali, vengono fatti dei sacrifici, c'è preparata una tenda particolare apposta, e allora ecco che attraverso queste azioni si dice, si manifesta la nostra fede, che questa non è una cassetta di legno qualsiasi, ma è il luogo della presenza di Dio. E allora cosa succede quando i buoi fanno ondeggiare il carro, e sembra che l'arca stia per cadere? Usa stende la mano e la ferma. Certo, è un gesto istintivo, è anche un impulso positivo, buono, no? Dice in fondo la sollecitudine di Uzzà, cioè lui è lì, è responsabile del trasporto dell'arca e quindi vuole che le cose vadano bene, che arrivi intera, integra. La morte di Uzzà non vuol dire che Uzzà viene condannato, non vuol dire che la sua è stata un'azione peccaminosa, ma stendendo la mano Uzzà fa una cosa che è al di fuori, si potrebbe dire, delle regole. Stendendo la mano Uzzà entra nella sfera del sacro, nella sfera di Dio, senza rispettarne l'intangibilità. Questo è fondamentale. Allora la morte di Uzzà serve a dire l'inavvicinabilità di Dio, come quando, vi ricordate, no? Al Monte Sinai Dio dice, digli, ecco, stai attento che nessuno tocchi il monte, perché se qualcuno tocca il monte muore, perché Dio è inavvicinabile, è intoccabile. Però nello stesso tempo Mosè sale sul monte e sta con Dio 40 giorni e 40 notti. Perché? Perché Mosè è colui che è chiamato da Dio. Quindi la morte di Uzzà dice che Dio non può essere mai toccato, raggiunto. E questo indipendentemente dall'intenzione, non è un problema di che quello che voleva fare Uzzà. Le leggi, le regole, oggi si chiamano le rubriche della liturgia, che se voi andaste a vedere il messale che legge il prete, sono delle scrittine piccine rosse, che spesso i preti pensano di essere più intelligenti e trasformano e cambiano al loro uso e consumo, al loro gusto, la loro idea. Quindi queste regole, diciamo, a noi ci possono sembrare arbitrarie, anche se noi sappiamo oggi che sono frutto di una tradizione ormai plurimillenaria, ma noi possiamo pensare appunto che perché si deve fare così. Ma quello che è importante non è il come si fa, non è come si tocca, si potrebbe dire l'arca, ma determinare è toccare ubbidendo, e questo è quello che a noi ci disturba, toccare ubbidendo. Perché io celebrando la messa devo ubbidire a queste scrittine rosse, eppure io ho un'idea che sarebbe tanto bellina, e che la gente è contenta se si fa così, capisce meglio, Ora io sto un po' diciamo enfatizzando, ma per farvi capire, toccare ubbidendo. Ma perché è così importante? Perché qui l'obbedienza testimonia la comprensione di chi è Dio, il riconoscimento di Dio come assoluta alterità, non qualcosa che è a mia disposizione. E la morte di Uzzà serve proprio a questo. In fondo, Uzzà, quando stende la mano per trattenere l'arca, dice qualcosa, no? Dice qual è il suo pensiero. Perché allora, se io stendo la mano per reggere l'arca perché rischia di cadere, è perché penso che se casca si rompe. Ma se l'arca è la presenza assoluta di Dio, l'arca non cade e non si rompe. Ovviamente qui c'è un po' una forzatura, se vogliamo, ma qui noi troviamo proprio questa rivelazione della assoluta alterità di Dio. Guardando l'arca, guardando le cose sacre, quando tu celebri, quando tu partecipi a un'azione sacra, che cosa vedi? Vedi una cassetta di legno che se si casca si rompe, o vedi la presenza di Dio che non si rompe? Capite che nella mentalità biblica, questo è un gesto importante, è un momento importante, perché sarà la stessa cosa che diranno i profeti rispetto agli idoli, no? Perché se l'arca ha bisogno che io la regga, perché sennò casca, è come gli idoli, che come diranno i profeti, gli idoli non sono nulla, infatti dice per farli stare in piedi li devi attaccare con un chiodo al muro, perché sennò non stanno su da soli, quel bellissimo episodio di Dagon, no? Vabbè. Quindi il messaggio di questo testo è che noi dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo avere la consapevolezza che nella nostra vita noi dobbiamo mantenere insieme le due dimensioni, la dimensione del sacro, dove Dio è Dio, dove Dio se casca non si rompe, diciamo così, il sacro, cioè di entrare in questo rapporto con la presenza di Dio trascendente, e questo lo posso fare solo, ci dice l'autore del secondo libro di Samuele, in obbedienza, obbedendo a Dio che mi dice come e quando farlo. E devo tenere insieme però anche questa presenza di Dio, che si fa mio fratello, che cammina per le strade del mondo insieme a me. E il testo continua, noi abbiamo finito la lettura qui, ma il testo continua perché Davide reagisce a quello che succede. E come reagisce? Reagisce fondamentalmente con la paura. La paura prende Davide e lo fa decidere di non portare, di stoppare, diciamo, il trasporto dell'arca e portarlo in una casa neutra, diciamo, a casa di un tizio che si chiama Obed Edom di Gat, che vuol dire che era uno straniero, uno di origini straniere, e la mette lì quasi come in un luogo neutrale dove l'arca possa stare, senza problemi, in attesa di capire, di conoscere la volontà di Dio. Che cosa significa questo momento così difficile? È interessante perché c'è una specie di personificazione dell'arca, no? Perché l'arca prende l'iniziativa e benedice questa persona e tutta la sua casa. E questo viene riferito a Davide, che l'arca ha benedetto quel luogo dove era stata posta, e allora Davide capisce che è venuto il momento di riprovare a portare l'arca, perché lui vuole la benedizione di Dio. Lui sa che la presenza di Dio è benedizione. Ma questa volta, qual è la differenza? Perché adesso le cose funzionano, diciamo? Davide riuscirà a portare l'arca a Gerusalemme. Perché, primo, l'iniziativa non è più di Davide, ma è di Dio, attraverso la benedizione fa capire che adesso può essere trasportata. E perché appunto Davide trasporterà l'arca nella maniera in cui lo descriveva la legge di Dio, perché quando l'arca era stata posta sul carro era un po' un modo, diciamo, un'usanza filistea, invece adesso che cosa fa Davide? Fa trasportare l'arca dai sacerdoti, ecco. Allora Davide, nella pagina 44, al versetto 12, allora Davide andò e fece salire l'arca dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, si immolò un giovenco e un ariete grasso. Vedete? Ecco, questo è il rituale che era stato ordinato da Dio. Adesso si fa in obbedienza alle indicazioni di Dio questa azione, e allora ecco che adesso l'arca può essere portata a Gerusalemme, perché non è più Davide che vuole portarla, ma è Dio stesso che con la benedizione fa conoscere la sua decisione. E quindi ecco che il nuovo tentativo di trasferimento riesce e l'arca arriva a Gerusalemme. E qui c'è un momento molto bello in cui Davide dà sfogo a tutta la sua gioia, forse anche un po' di paura ancora, tanto infatti un po' forse insomma, fa una manifestazione molto forte, diciamo, ecco. E danza davanti all'arca, e a quei tempi la danza si faceva nudi, ecco, e quindi Davide davanti a tutto il popolo comincia a danzare e si scopre davanti al popolo. E questo però non piace alla moglie di Davide, che è rimasta in casa. La moglie di Davide è Mical, la figlia di Saul. Quando Davide aveva ucciso Golia, gli avevano detto che poi che il premio sarebbe stato sposare la figlia. Poi Saul, qua al momento di arrivare a dare in sposa la figlia a Davide, chiede ancora qualcosa in più, e poi alla fine però insomma, ecco, questi due, Davide e Michal, si sposano, e lei giudica Davide, di fronte all'esplosione di gioia, perché finalmente è riuscita a portare l'arca senza problemi a Gerusalemme, Davide appunto danza, fa sacrifici, per cui ancora una volta vedete la dimensione liturgica, e poi distribuisce cibo al popolo. E qui c'è la prima cosa che volevo sottolineare. Al versetto 18, quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti. in fondo alla pagina 44, e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. La parola, il verbo fondamentale in questa parte di questo racconto è il verbo benedire, perché come abbiamo visto Dio aveva benedetto la casa di Obed-Edom dove stava l'arca, Davide interpreta, accetta questa benedizione come un segno e diventa a sua volta fonte di benedizione, accoglie la benedizione di Dio e a sua volta benedice il popolo. E questo è importante. La benedizione è accompagnata da dei doni, da questo, dal cibo fondamentalmente, e attraverso questo dono di cibo il re manifesta la gioia, manifesta di aver ricevuto a sua volta un dono, perché l'arca è venuta a Gerusalemme. Vedete, il dono di Dio che Davide riceve diventa fonte di dono per il popolo. La benedizione di Dio ricevuta trasforma Davide in un uomo che a sua volta benedice. Dio vicino, che si fa vicino, che si fa presente, benedice e dona. E questo però chiede a Davide di essere simile a Dio. Allora, se Dio ha benedetto, se Dio ha donato, adesso Davide benedisce e dona. Questa è la risposta adeguata ai doni di Dio. Chi riceve è chiamato a donare. E l'unico modo vero di ricevere i doni di Dio è non appropriarsene, è mai restituire. Restituire donando agli altri. Però, ecco, di fronte a tutto questo si diceva che l'atteggiamento di Michal, figlia di Saul e moglie di Davide, è assolutamente, diciamo, di incomprensione. Lei quasi prende in giro, usa una frase un po' sarcastica nei confronti di Davide, Dal versetto 20, Davide tornò per benedire la sua famiglia. Gli uscì incontro Michal, figlia di Saul, e gli disse: «Bello onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla». Lei non ha capito. Lei non entra, si potrebbe dire, nella prospettiva di Davide, rifiuta la gioia e rifiuta anche la benedizione. C'è una cosa che in questi pochi versetti, per tre volte, si dice che Michal è la figlia di Saul. È un'insistenza un po' strana, diciamo. Forse Il narratore vuole proprio mettere Michal in opposizione a Davide, dicendo che lei è proprio la figlia di suo padre, colui che, vi ricordate, che aveva rifiutato la gratuità di Dio. Quindi lei è proprio figlia di suo padre, come si dice anche noi, è tutto suo padre. Ecco, lei è tutto suo padre, come quindi si manifesta come nemica di Davide. Il pretesto per cui Michal si sfoga in questo modo, con questo, è che nella foga Davide danza e si è denudato davanti al popolo. E questo ci pone anche a noi una domanda, no? C'è un limite che bisogna darsi, o che c'è naturalmente, al nostro manifestare la gioia per il Signore, al nostro accogliere il dono di Dio e farsi dono per i fratelli? Cioè, c'è qualcosa che dice troppo, no? Tante volte noi siamo come Michal in fondo, no? Ci sono delle persone che stanno sempre in chiesa, che vanno sempre in parrocchia, che, ma insomma, esagerati, ma Signore mio, sempre lì, no? Esagerato. Oppure a volte pensiamo che Dio è esagerato, che tu gli dà un dito, ti piglia sempre il braccio, no? E Davide non nega, è bellissimo anche questo. Anche la risposta di Davide è bellissima, lasciate ve la legga. Davide, versetto 21, Davide rispose a Michal: l'ho fatto dinanzi al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho danzato davanti al Signore, anzi mi abbasserò anche di più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Davide non dice: ma no, dai, ho fatto una cosa normale, ma insomma, no, insomma, andava bene, no? È un po' cattivello anche, perché gli mette il dito nella piaga, dice: Dio mi ha scelto al posto di tuo padre, guarda un po', pensa un pochino, ecco. Ma poi dice farò questo, farò anche di più. Per Davide non c'è un limite. E Davide sa chi è che può accogliere, chi sa vedere quello che lui ha fatto. Dice: mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, perché tu sei figlia di Saul. Cioè tu pensi nello stesso modo e tu vivi nello stesso modo di tuo padre. Lei stava nascosta, lo sbirciava, lo guardava da dietro alla finestra, non era andata con lui, a parte a quel tempo la moglie stava in casa, c'erano certi tipi di convenzioni anche sociali diverse da, dalle nostre, eh? Ma lei dalla finestra lo guarda e lo disprezza. Questo è. Invece lui dice: chi è che mi può capire? Chi è che sente come me? Chi vive di questa gioia? La gioia, da che cosa è nata la gioia? No? Ricordiamocelo. Dal poter avere la presenza del Dio grande vicino. Questo è ciò che dà gioia, non altro. Ecco, dice, sì, quelle serve che tu hai disprezzato, tu disprezzi come tu hai disprezzato me. Quelle serve, sì. C'è chi capisce. E l'ultima frase del capitolo è come, diciamo, una pietra tombale su questa donna. Michal, versetto 23, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Michal non ha capito ciò che è accaduto, in questo ha manifestato la sua vera natura, e in questo è il momento, diciamo, in cui in realtà Michal muore, perché non ha accolto la benedizione, non è entrata nella benedizione. Davide era andato in casa, dice, per benedire la sua famiglia, e lei aveva disprezzato questo. Quindi non entrare, non accogliere la presenza del Dio trascendente, come colui che io posso avvicinare in obbedienza a lui, e allora lui si fa vicino a me, allora lui si fa presenza con me. Non accogliere questo significa non accogliere la benedizione di Dio, e non accogliere la benedizione significa non far parte del popolo, non far parte dei figli di Dio. Perché questo fatto che non ha avuto figli è sterile. La sterilità era la disgrazia maggiore, no? Che era forse più della morte, perché non avere figli in Israele significava appunto non poter far parte, non avere un futuro. Quindi per questo, questo è il momento della morte, di Michal. E quindi sembra che tutto stia precipitando. Ma proprio nel momento in cui sembra che non ci sia speranza di un futuro, perché se Michal non avrà figli, non è la morte, no? Ecco che il racconto riprende forza, è perché nel capitolo successivo troveremo, ecco, la promessa a Davide di una grande discendenza, che non sarà solo una discendenza di molti figli, ma sarà la discendenza che farà nascere il Messia, che noi vedremo la prossima volta.